Gavroche, storie di oppressione e ribellione.
E dunque dall'altra parte del telefono Giorgio Cremaschi, buon pomeriggio.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a te e a tutti voi.
Dunque oggi quali storie ci racconti?
Oggi parliamo di precarietà e parliamo partendo da due mie esperienze proprio personali, nel senso di due incontri che ho fatto in questo periodo. Il primo l'ho fatto alla manifestazione di qualche giorno fa, organizzata dall'USB durante lo sciopero dei lavoratori precari di LSU della pubblica amministrazione. Eravamo sotto il Ministero della Funzione Pubblica, attendevamo tra l'altro l'arrivo dei pullman da Napoli, perché con le nuove disposizioni che abbiamo già visto in opera con il 25 marzo, i pullman vengono fermati, perquisiti, identificati, siamo in uno stato di polizia, e del resto quando si distrugge lo stato sociale si passa allo stato di polizia. Quando alla fine sono arrivati anche i precari di Napoli, c'è stato un momento di solidarietà, di abbracci, poi a un certo punto uno di questi lavoratori, Mimmo, mi ha fermato, mi conosceva e mi ha voluto raccontare la sua storia, una storia da brividi. Perché Mimmo fa parte di quel gruppo di lavoratori che da più di 20 anni, sono credo 23-24, mandano avanti il tribunale di Nola. Un tribunale, come sapete, non è fatto solo di sentenze, peraltro quelle del tribunale di Nola quasi sempre fanno schifo, visto che sono quelle che hanno dato ragione alla Fiat, poi per fortuna riformate sui licenziamenti dei lavoratori di Pomigliano. Ma devo dire, il tribunale per funzionare ha bisogno di una serie di attività amministrative, di attività di cancellerie, di documenti, di timbri, di fotocopie, insomma è un ufficio, senza il funzionamento dell'ufficio il tribunale non va, già va male di conto suo, figuriamoci se diciamo dovessero mancare gli aspetti fondamentali dell'attività burocratica del tribunale. Ecco, tutta questa attività, tutto il funzionamento del tribunale di Nola è affidato a precari, lavoratori socialmente utili, che sono lì precari da 22 anni. 22 anni precari, credo che sia un record nazionale. Precari assunti con il contratto, che poi non è un contratto, dei lavori socialmente utili, che quando è stato varato erano circa 800.000 lire al mese, c'era la lira ovviamente, e adesso è lievitato fino a ben 580 euro mensili lordi. Questo è lo stipendio di uno di questi lavoratori che fanno tutto, archiviano, costruiscono, aprono gli uffici, fanno funzionare sostanzialmente il tribunale di Nola. Questi lavoratori quindi fanno un lavoro normale dentro la pubblica amministrazione e sono pagati con meno della metà dello stipendio di un lavoratore normale, e sono precari nel senso che ogni anno da 22 anni gli si deve essere rinnovato il contratto. È una cosa terribile, questo Mimmo me l'ha raccontato, una rabbia che frenava le lacrime che aveva agli occhi, perché mi ha detto non si può vivere una vita così, non si può vivere una vita nella quale ogni anno io devo sapere se lavorerò o no. E poi per 580 euro al mese, che vuol dire che non posso dire niente ai miei figli. Ho visto i miei figli diventare grandi e non sono stato in grado di dargli nulla delle cose normali che danno i padri ai figli. Ecco, perché non ho mai avuto uno stipendio regolare da allora. Ecco, io credo che questa sia un'autentica infamia, perché, ripeto, avviene dentro, tra l'altro, una sede di giustizia. Ecco, noi abbiamo il massimo dell'ingiustizia amministrato dentro una serie dell'ingiustizia sociale che fa funzionare la cosiddetta giustizia. Sì. Credo che non ci siano parole sufficienti per descrivere il degrado di questa situazione. Sono decine e decine, forse 120.000 tutti gli LSU, tutti i precari della pubblica amministrazione, persone, per capirci, che fanno andare avanti la baracca ai vigili del fuoco, alle maestre d'asilo, che ho sentito, a quelli dei tribunali, e per i quali non c'è l'assunzione, sono precari a tempo indeterminato, cioè nel senso che fanno questo lavoro da sempre, ma da sempre sono precari. Una vergogna della pubblica amministrazione giustificata con il rigore di bilancio, con l'impossibilità di assumere, col fiscal compact e con tutte le follie che oggi distruggono la dignità del lavoro.
Infatti suona proprio questo, pensavo mentre parlavi, no? Particolarmente paradossale, lo è sempre, ma insomma in alcuni campi è veramente si arriva come a un paradosso. Uno è quello appunto dell'ambito della giustizia e l'altro in settori in cui si parla sempre dei vigili del fuoco eroi e poi, no, vengono molto spesso anche in quel settore trattati in questo
sono
modo.
Sono eroi, eroi ma precari.
Eroi precari.
Sono eroi ma precari. Ecco, io ti voglio raccontare invece, grazie, del secondo episodio che voglio mettere oggi, diciamo, nelle nostre storie, che invece è proprio la dimostrazione di come il precariato è anche la forma moderna dello schiavismo, degli abusi che comportava e che comporta lo schiavismo. Questo mi è successo anche questo, sabato scorso ero sulla metropolitana di Milano e stavo andando a un'assemblea che tra l'altro è ben riuscita, di Eurostop, e mi ferma un giovane che poi dice di essere un compagno, e quindi durante il tragitto sulla metropolitana scambiamo due chiacchiere e a un certo punto mi racconta dove lavora. Io lo chiedo perché sono sempre curioso quando uno mi ferma di sapere cosa fa, dov'è, come vive, e lui mi dice che lui è impiegato in una di queste tante aziende della logistica che ci sono oggi in Italia, qui a Milano, quindi nella capitale economica e morale del paese. Mi dice: no, ma io nella logistica metto subito le mani avanti, faccio l'impiegato e sostanzialmente, diciamo, sono un privilegiato rispetto ai facchini, a coloro di cui parliamo tutti i giorni, a quelli che devono lottare e vengono anche uccisi come Abdel Salam per diritti fondamentali. Ecco, però mi ha detto, però guarda che anche da noi, anche negli uffici, sta diventando davvero dura. E mi ha raccontato la storia a patente, dei punti della patente. Questa è una storia nel suo piccolo terribile. Ecco, il capo ufficio si avvicina all'impiegata precaria, assunta da poco, precaria, quindi controllata, contenta di avere il lavoro, paurosa di perderlo, e le dice proprio serenamente, tranquillamente: senti, mi puoi dare gli estremi della tua patente? Lei un po' stupita, siccome non deve guidare, non deve fare nulla, è un'impiegata amministrativa, dice: ma perché servono questi estremi? E lui dice: sì, perché io ho fatto un'infrazione abbastanza pesante guidando l'auto aziendale e quindi rischio di perdere molti punti dalla mia patente, quindi vorrei dare il numero della tua, così i punti li perdi tu. E lei è rimasta esterrefatta, anche perché lei non ha una mansione per guidare l'auto aziendale, non può guidarla, è troppo bassa di grado per guidare l'auto, per avere l'auto, accesso all'auto aziendale, quindi lei non ha accesso all'auto aziendale, ma dovrebbe, per il suo capo, perdere i punti della patente. Fa parte, il capo l'ha chiesto tranquillamente, pensando che questo faccia parte, come si dice, come direbbe Poletti, no? Del calcetto che deve fare il lavoratore per poter trovare il posto, del vero curriculum del lavoratore, cioè essere disponibile. E mi è venuto in mente davvero il rapporto con la schiavitù, perché in fondo gli schiavi non hanno proprietà, non hanno diritti, devono, tutto quello che hanno in realtà è di proprietà di chi li possiede. Ecco, questo è un piccolo esempio di schiavitù. Io non so, ho chiesto dopo, cosa ha fatto questa lavoratrice? Ha mandato a quel paese il capo, oppure alla fine ha accettato e si è beccata il taglio dei punti della patente in nome della promessa di conferma nel posto di lavoro? Ecco, chi mi ha raccontato la storia non lo sapeva come era andata a finire, e quindi io non so come è andata a finire questa storia, però l'ho raccontata per dire fino a che punto siamo arrivati. Intanto questa è una ragazza, il capo è un uomo, c'è ovviamente anche una violenza maschile nei confronti delle donne. Noi siamo abituati alle grandi violenze nei confronti delle lavoratrici, delle donne, così come alle grandi violenze nei confronti del mondo del lavoro, perché però certe volte, non so a voi, non so te Grazia, ma a me questo sopruso mi dà l'idea di una violazione dei più elementari diritti della persona forse più immediate e superiori ad altre di cui parliamo, perché insomma la patente è tua, perché tu devi prenderti, devi rinunciare alla patente per il bene del tuo capo? Ecco, cioè questo mi dà l'idea proprio di una perdita di sovranità su se stessi, della perdita di libertà che ha il lavoratore precario. E ripeto, più ancora che tanti episodi, ci dice che degrado, che forma di schiavismo è arrivato nel mondo del lavoro.
Sì, e poi c'è di nuovo qui un ritorno a cose vecchissime che uno pensava, io insomma questo racconto che tu hai fatto mi ha fatto tornare in mente 10 milioni di anni fa, andavo ancora all'università, che un'estate andai a lavorare in un albergo e rimasi allucinata perché i lavoratori, alcuni lavoratori, non tutti per la verità, di questo albergo, quelli che erano lì da più tempo, venivano convinti a lavorare durante la pausa pranzo perché siamo tutti gratis, perché siamo tutti una grande famiglia, gli dicevano sempre questa cosa. Io ero sconvolta che questi ci credessero. E questo è un po'.
Qui, però, qui hai ragione, Grazia, però ti faccio notare che qui c'è una cosa in più, perché lui sicuramente chiederà a questa lavoratrice di più, ma oltre che diciamo lo schiavismo sul lavoro e su cosa deve fare, oltre tutte le
certo,
cose,
anche le cose esterne, lavora, come
qui, qui ci sono, c'è la sua proprietà personale, certo. Che dice non c'hai proprietà, anche la patente, anche la tua, è mia.
No, infatti è meglio non sapere come è andata a finire, perché poi comunque se è andata a finire, francamente io temo che la lavoratrice ci ha rimesso, perché se gli ha detto di no bisogna andare a vedere come andrà a finire con il suo lavoro, se gli ha detto di sì ha perso talmente tanto personalmente.
Esatto, se gli ha detto di no si è messa in lista d'attesa per la non conferma al posto di lavoro, e se gli ha detto di sì ovviamente ha dovuto subire un'umiliazione, oltre che un danno, un'umiliazione personale che è una lesione dei diritti fondamentali della persona. E questo ci torneremo dopo la pausa.
D'accordo, un po' di musica.
Tutte quante le mie ore ed ho risposto signor sì per mille volte, ho imprigionato la mia tigra inferocita, l'ho trasformata in un cane bastonato, ho preparato la mia moca da 6 tazze ed ho mangiato pane e acciughe per la cena ed ho allentato per un po' le mie catene, poi ho chiamato casa e ho detto che sto bene ed ho lavato la mia anima macchiata ed ho pagato luce e affitto al Padre Eterno, e mentre recito un rosario di bestemmie penso che in fondo io mi trovo già all'inferno. E poi li vedo nei salotti infomatati, questi bastardi faccendieri e deputati, questi sciacalli farabutti di partito che si spartiscono un paese ormai sfinito. Ma li sentite questi porci maledetti, coi loro abiti firmati ai culi stretti, queste canaglie che si azzuffano affamate davanti a mani vuote, a facce disperate. Hey! E mi ricordo quante notti a luce bassa su quelle pagine a studiare per gli esami, e non sapevo che il futuro non esiste, che la mia vita me l'han tolta dalle mani, e mille porte da bussare e andare avanti, e quei colloqui che ti chiedono esperienza, e intanto i sogni sono sempre più distanti, e tu sei stanco e stai perdendo la pazienza, poi vedi idioti come il figlio del leghista, e senti troie che si credono madame, e comunisti coi vestiti di Versace e servi flaccidi del cavalier Rapace. Ma li vedete nei salotti impomatati, questi bastardi faccendieri e deputati, questi sciacalli farabutti di partito che si spartiscono un paese ormai sfinito.
E allora siamo ancora con Giorgio Cremaschi, Gavroche. Dunque, Giorgio, sì, hai raccontato queste due storie.
Sì, esatto, ho raccontato queste due storie e le ho raccontate oggi perché proprio ieri il governo ha vantato, ci sono i tweet, perché ormai parlano col tweet i governanti, i tweet di Gentiloni che dicono lo 0,00 di occupazione, anzi no, di disoccupazione in meno, non c'è occupazione in più in realtà, perché c'è solo più gente che ha rinunciato a cercare un lavoro. Comunque questo dato dello 0,00 di disoccupazione in meno è stato presentato dal governo come un grande successo e soprattutto come un incentivo a continuare sulle riforme, cioè su quello di cui abbiamo parlato prima, cioè le riforme sono la precarizzazione del mercato del lavoro, la distruzione dei diritti. Tanto è vero che il governo adesso sta abolendo i voucher, come sappiamo, perché non vuole il referendum, ma li sostituirà con la generalizzazione dei contratti chiamata, che sono una forma autentica di schiavismo legale, perché tu sei a disposizione sempre dell'azienda, poi lei quando ti vuole ti chiama, ti fa lavorare magari un'ora sottopagato e tu in realtà sei pagato solo per quell'ora, anche se sei magari a disposizione dell'azienda per tutta la settimana. Ecco, insomma, una forma di voucher persino più autoritario. Ecco, sono 30 anni, sono più di 30 anni ormai che ci spiegano che bisogna liberalizzare il mercato del lavoro, ce lo spiegano tutti i governi italiani di centrodestra e centrosinistra, quasi sempre anche con la complicità di CGIL, CISL e UIL, e ci spiegano che la liberalizzazione del mercato del lavoro serve a ridurre il lavoro nero e a ridurre la disoccupazione. Ecco, abbiamo 30 anni fa, un po' più di 30 anni fa, noi avevamo un mercato del lavoro triste, monotono, perché erano tutti lavoratori assunti a tempo indeterminato, con l'articolo 18, nella pubblica amministrazione si veniva assunti normalmente, non c'erano gli appalti, subappalti, precariati, c'era il collocamento pubblico numerico, cioè il lavoratore non doveva fare il calcetto o fare il curriculum, si iscriveva al collocamento pubblico, c'era una graduatoria e man mano questa graduatoria doveva essere seguita dalle aziende che non potevano scegliere, dovevano prendere chi era in testa alla graduatoria per ragioni di carichi di famiglia, di professionalità o tutto il resto. Ecco, tutto questo, che era monotono, davvero fastidioso, vecchio, è stato smontato. Adesso noi abbiamo 45 modi di assumere, abbiamo le storiche di cui abbiamo parlato nella pubblica amministrazione, appalti, subappalti, abbiamo la legalizzazione del caporalato, perché le agenzie interinali sono caporalato ufficiale su cui si guadagna, hanno sostituito il collocamento. E sono loro che piazzano i lavoratori, è bene ricordarlo, prima questo era vietato. E quindi abbiamo un sistema in cui è trionfato il mercato. Ecco, questo sistema ha prodotto il massimo livello di disoccupazione del nostro paese e un'espansione ancora ulteriore rispetto ad allora del lavoro nero. Segno che non era fatto per risolvere questo. Cioè non è che hanno fallito quelli che hanno fatto questo, hanno fatto quello che volevano fare, cioè volevano restituire, riportare il lavoro in una condizione di soggezione da schiavi. E questo è quello che hanno fatto, questo l'hanno fatto tutti i governi italiani, l'ha fatto l'Unione Europea, non bisogna mai dimenticarlo, per l'Unione Europea sono 30 anni che impone liberalizzazioni e precarizzazione del mercato del lavoro, fino alle ultime che sono quelle che uno, di cui si parla anche in questi giorni, di cui uno può essere assunto un camionista può essere assunto con un contratto a tre ore, tre ore e mezzo in Romania, dal contratto lavoro rumeno e poi operare nel Trentino con questi costi e con tutta l'azienda. Ecco, questa è la libertà di mercato per i lavoratori, considerati come merci e quindi considerati come persone alle quali non possono essere dati diritti, perché i diritti frenano la circolazione delle merci. L'Unione Europea ha fatto sentenze su sentenze contro i sindacati in Europa che difendevano i contratti nazionali, contro la precarizzazione del lavoro. Quindi noi siamo di fronte a un sistema che si fonda sull'idea che per lavorare devi accettare lo schiavismo, e se non accetti lo schiavismo vuol dire che in fondo non hai voglia di lavorare. Per questo anche si accompagnano sempre di più queste leggi di mercato che distruggono i diritti del lavoro con le leggi sicuritarie, la Bossi-Fini, il decreto Minniti contro i migranti. Sono leggi che hanno non solo lo scopo di colpire il dissenso, ma proprio di punire la povertà, di punire i migranti, di fare in modo, come nel 600 o nel 500, di fare in modo che tutto che i poveri siano costretti al lavoro forzato e semigratuito, perché non hanno alternative, altrimenti finiscono in galera. Il capitalismo è nato così, così come è nato sullo schiavismo, che è stato regolato. A me bisognerebbe riparlare dell'asiento, che era l'accordo con cui si ufficializzava il commercio degli schiavi, dicendo che prima era clandestino, quindi era in nero, no, bisogna ufficializzare il commercio degli schiavi, e questo asiento, da cui ci sono gli accordi sulla tratta dall'Africa degli schiavi, aveva in fondo legalizzato ciò che comunque c'era. Ecco, mi viene in mente la discussione sui voucher, che dice: ma insomma, c'era il lavoro nero, noi non l'abbiamo combattuto, abbiamo reso legale lo schiavismo. Ecco, io vorrei concludere dicendo che forse io ho fatto anche degli esempi economici sul fatto che alla fine poi la disoccupazione, il lavoro nero e la depressione economica sono più di prima, però oramai dobbiamo capire che questi temi non si possono più affrontare solo sul piano economico. Qui siamo di fronte al fatto che nel nome del profitto, del mercato, da 30 anni in Italia, in Europa, si violano i più fondamentali diritti dell'uomo e della donna, i diritti personali, il diritto alla libertà, il diritto alla sicurezza, il diritto alla dignità, vengono violati in nome dell'obbligo di lavorare sfruttati. Ecco, io credo che la lotta contro la precarietà non è più una lotta solo economico-sociale, è una lotta di diritti umani, una lotta come la lotta contro lo schiavismo, e bisogna lottare per questo e mandare a quel paese l'Unione Europea, i suoi mercati, le sue regole, i governi che la difendono, perché solo facendo saltare la baracca riconquistiamo la dignità del lavoro.
Grazie Giorgio, a martedì prossimo.
Ciao, grazie a tutti voi.